Signore, ti ringraziamo perché ancora per la tua misericordia ci troviamo nella tua casa, dove ti possiamo adorare, dove possiamo invocare il tuo nome e dove ascolteremo ancora questa sera la tua parola. Dacci il pane quotidiano, Signore Dio, perché sappiamo che abbiamo la continua necessità di prendere il cibo celeste per camminare e avanzare, Signore. Per il tuo regno, nel nome di Gesù Cristo, ti preghiamo per i bisognosi, Signore, del tuo popolo e per quanti sono nella necessità, nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere la parola di Dio nell'Evangelo di San Matteo, il capitolo è il 10. Leggeremo un solo verso e mediteremo questa sera, che è il verso 16. Ripeto, Evangelo di San Matteo, capitolo 10, verso 16. Alleluia, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo dei lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Questa sera parleremo di un soggetto molto importante, che credo che, come tutti i soggetti della parola, hanno la necessità che nella nostra vita siano trattati. La parola di Dio è la grande guida nella nostra vita. Ho ascoltato varie opinioni e a me piace molto ascoltare quando i fratelli parlano, quando le sorelle parlano. Amo poter vedere nei fratelli ciò che il Signore ci insegna, perché la Scrittura ci dice che lo Spirito del Signore è nel suo popolo. Ma in questi anni ho cercato di fare tesoro delle cattive esperienze, degli errori altrui, per evitare di caderci io. E so che con tutto lo sforzo che io ho fatto non ho raggiunto la perfezione, perché anch'io a 33 anni, se avessi l'opportunità di ritornare indietro, risistemerei tutta la mia vita, anziché cominciare a servire il Signore a 20 anni e servire il Signore sin dai 10 anni, sin dagli 8 anni, sin da quando avrei il minimo di comprendimento di quella che è la parola di Dio e della mia vita. Ma non possiamo ritornare nel passato, questo è certo. E il messaggio di questa sera vuole puntare proprio su questo. Noi non abbiamo l'opportunità di ritornare indietro, ma abbiamo l'opportunità di andare avanti e di non cadere in certi errori, né in quelli che siamo caduti nel passato e né in quelli nel futuro. Qui il Signore è chiaro, dicendo: ecco, è il contesto dei dodici e la loro missione, ma non basterebbe il tempo se dovessi trattare la missione dei dodici. Voglio soffermarmi su quello che è la vita quotidiana di ognuno di noi e dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo dei lupi. Ora voglio dirvi una cosa, anzi farvi una domanda: che possibilità di rimanere in vita hanno le pecore in mezzo ai lupi? Nessuna. Non ce n'è, perché quando io dico che le pecore vengono messe a contatto con i lupi, io sto dicendo le pecore saranno sbranate. È semplice, ma ringraziamo il Signore perché intanto alla matrice sappiamo che tutto quello che a noi avviene, cioè il fattore stesso che siamo e rimaniamo in piedi, lo dobbiamo dire grazie a colui che ha messo un muro di fuoco attorno a noi. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni si rinnovano di giorno in giorno. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, come per dire la vostra battaglia dal lato umano ormai è terminata, non avete nessun scampo, ma dal lato spirituale lui è colui che dice: io sono con voi fino alla fine dell'età. Notate qui, e dice: siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ho sentito manipolare questo verso negli anni da alcuni che hanno detto: siate astuti come serpenti e semplici come colombe. No, sono due cose distinte e separate. L'essere astuto e l'essere prudente sembrano uguali, ma hanno dei significati simili ma non uguali. Notate che la prudenza non deve essere vista come l'astuzia del diavolo. La prudenza è esercitata da un uomo o da una donna che prima di fare questo gesto, vedete che cos'è, o prima di aprire questa bocca, ci pensa, è prudente, ogni cosa la mette in contrapposizione, di fronte, in rapporto con la volontà di Dio. L'astuzia è un pensiero malvagio che, vi porto l'esempio nel caso dell'Eden, cerca di creare trappole a chi sta vicino, cerca di fare progetti che abbiano in sé un fine proprio, un fine che spesso e volentieri, nel caso della parola di Dio, è un fine malefico. Ora voglio portarvi su questa grande realtà. Dio ci vuole prudenti come i serpenti. Provate ad avvicinarvi ad un serpente, se sfido l'uomo che riesce a liberarsi, sapete, è difficile. Il serpente sa intanto dileguarsi ad una velocità particolare e sa aggredire colui che sta davanti in una maniera, in una velocità particolare. Ma notate che in tutto questo Dio vuole che noi nella prudenza riserviamo quello che è, alleluia, la semplicità della colomba. Allora, perché è preso in esame nella Bibbia la colomba e l'agnello? Perché sono degli animali che nel loro, vogliamo utilizzare un termine, carattere, nella loro indole, è inconcepibile ciò che è l'aggressività, ciò che è l'istinto aggressivo. Vedete, il leone ha l'istinto per sopravvivere di mangiarsi la preda, ma la colomba non è così, anche l'agnello. Voi li prendete, alleluia, prendete un agnellino, lo andate a sgozzare, lui vi seguirà perché non ha il senso della malvagità e non ha neppure l'istinto di mangiare altri animali. Ora, in tutto questo, dove voglio portarvi, cari nella grazia? Voglio portarvi su qualcosa che è importante nella parola di Dio. Spesso e volentieri ho visto fratelli che hanno dato tante opinioni riguardo a quella che è la vita. Io amo molto sentire parlare i fratelli con i capelli bianchi o anche le persone nel mondo che raccontano delle proprie esperienze e che hanno una certa esperienza. E se noi parliamo in senso sociale, chiunque potrebbe dirci e insegnarci che il giovane che ascolta l'anziano, per certo, potrà prendere buoni consigli dall'anziano. E io sono pienamente d'accordo quando l'anziano, appunto, può dare buoni consigli, cioè nel senso che abbia una morale. Ma in tutto questo voglio farvi notare che noi ci troviamo di fronte alle volte a degli errori perché non utilizziamo il mezzo per il quale Dio ci dà la vittoria e la protezione. Eccola qui, la parola di Dio. Spesso e volentieri oggi si sente dire: no, ma non importa conoscere tutta la scrittura, l'importante è sapere che Gesù è il Salvatore, che Gesù, alleluia, ci invita a scendere nelle acque, ci invita ad essere battezzati con lo Spirito Santo e tutto lì termina. Paolo, colui che aveva un ministero glorioso, notiamo che aggiunge dottrina sopra dottrina sulla parola che gli è stata affidata per portare la crescita dentro la Chiesa, e si serve della parola di Dio. Fratelli, noi abbiamo la necessità, per non cadere in errori, noi abbiamo la necessità, per essere sempre più prudenti, di investigare la scrittura, e questa sera io lo dimostrerò. Fu il Signore che disse, alleluia, a Giosuè, capitolo 1, verso 8, voglio leggerlo: questo libro della legge non si diparta giammai dalla tua bocca, anzi medita in esso giorno e notte, a ciò che tu prenda guardia, notate la prudenza dov'è. Tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che in esso è scritto, perciò che allora renderai felici le tue vie, allora prospererai. La prosperità sta attraverso la conoscenza della parola di Dio e il vivere secondo la parola di Dio. Noi dobbiamo crescere in questo soggetto, perché se io ho conoscenza che un'azione mi porterà alla perdizione o che un peccato mi farà slittare dalla volontà di Dio, io automaticamente cercherò con tutte le mie forze di non caderci. La scrittura, nella sua meravigliosa realtà, ci mostra come noi abbiamo la necessità di porre la nostra casa, il nostro edificio, la nostra vita spirituale sopra la roccia. Ma la roccia chi è? È Cristo Gesù. Quindi è la parola, e come abbiamo ascoltato domenica, è la parola rivelata. La nostra vita spirituale non potrà subire crepe, non potrà subire scismi che portano le fratture, se noi siamo edificati sopra la roccia. Quando egli parla della casa che viene trascinata nelle acque dai venti e che non ha fondamento perché è stata edificata dove? Sopra la rena del mare. Che cos'è la rena del mare? Rappresentano le dottrine infondate, rappresentano i pensieri fuori dalle cognizioni divine, rappresentano tutto ciò che noi vediamo sotto una logica umana, sotto una logica religiosa. Ma coloro i quali hanno edificato la loro vita nella roccia, il lupo non li potrà divorare, perché fratelli combatteranno il nemico attraverso la parola. Notate una cosa importante, l'abbiamo visto anche nella nostra città. Sapete che la maggior parte delle persone che hanno una certa rilevanza negli uffici, quindi un posto molto importante, molti di loro vengono addirittura da paesi sperduti, se è il caso dall'entroterra siciliano. Perché questa gente, vivendo magari in paesi o in altri luoghi, hanno capito e hanno compreso, più che noi che siamo cresciuti nella città, che lo studiare, che il proseguire una laurea, che il quindi mettercela tutta per raggiungere un'altura nella società, gli dava un posto stabile e gli dava l'opportunità di poter essere qualcuno nella società. Hanno studiato una vita, hanno raggiunto una laurea e attraverso concorsi oggi si trovano in ufficio. Questo come è avvenuto? Attraverso il fattore che loro hanno studiato, si sono impegnati e hanno messo in pratica quello che hanno ricevuto. Quindi c'è stato uno sforzo. Questo sforzo, cari nella grazia, avviene anche nel caso di un chirurgo. Studierà una vita, fratelli, e unirà ciò che ha studiato alla pratica e si affermerà. Sapete dove voglio portarvi? Che quello che avviene nel campo sociale, ancor di più avviene nel campo spirituale. Più l'anima, più la persona si impegna nelle cose di Dio, cercate il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, più alta sarà la posizione spirituale, perché più messaggi assimiliamo, più ricerchiamo Dio nello spirito, più egli si lascerà trovare e meno errori faremo nella nostra vita. Alcuni pensano che per essere buoni figlioli di Dio bisogna vivere nell'ignoranza, bisogna vivere nella giornata come verrà, o per portare un messaggio, vabbè, il Signore poi lo darà, tanto lo Spirito di Dio mi guida. Queste sono affermazioni che ho raccolto negli anni. Ma io so che la Bibbia ci insegna ad essere avveduti, ad essere prudenti, ci insegna a meditare in questo libro giorno e notte, e noi notiamo che l'apostolo San Paolo si ritrasse in luoghi aridi, in deserti, e si preparò sulle parole che già lui aveva studiato, perché aveva studiato nelle pergamene, ma approfondì la sua cultura spirituale e dopo uscì fuori come ambasciatore e poté affrontare i giudei, poté affrontare qualsiasi uomo, perché aveva una conoscenza della parola e sopra ogni cosa l'unzione dello Spirito. L'unzione chiama la parola. Alcuni invece pensano l'importante è che ho l'unzione. Cari nella grazia, lo Spirito ti porta nella parola e la parola ti porta nello Spirito. I due sono insieme come una lampada. La lampada necessita l'olio. È giusto, oggi abbiamo l'energia elettrica, quindi potremmo portarlo sotto questo esempio. E senza energia elettrica la lampada non si accende, ma senza lampada l'energia elettrica darà soltanto corrente. Nella nostra vita spirituale l'unzione, la ricerca nella preghiera ci riporta nella parola, e la parola ci riporta alla ricerca dello Spirito Santo. Agiamo secondo la prudenza di Dio e non verremo mai meno, perché Dio ci guiderà. Proverbi 10 verso 19: in moltitudine di parole non manca misfatto, ma chi rattiene le sue labbra è prudente. L'uomo che rattiene le labbra è l'uomo che ha investigato la parola e che sa che in Giacomo capitolo 3 lì è scritto il grande male. Perché credetemi, le grandi battaglie non sono state fatte con le armi belliche, quello che noi sappiamo soltanto, ma le più grandi battaglie si sono combattute attraverso le parole. Sono state le parole a portare i popoli alle grandi battaglie. E così la parola di Dio ci dice in Giacomo capitolo 3, ma anche in altri versi, che l'uomo che trattiene la propria lingua dal parlare stoltamente è un uomo compiuto, è un uomo perfetto, è un uomo che ha realizzata la vera grandezza spirituale di camminare con Dio come Egli vuole. State sempre in guardia di parlare il meno possibile, e quando parliamo dobbiamo parlare in modo conscio con la parola di Dio e secondo come Dio ci ammaestra e come Dio vuole. Sapete, quando la gente incomincia a parlare, a raccontare sogni, visioni, state sempre in guardia, perché l'uomo che riceve da Dio è un uomo che vive in umiltà. Se deve esprimere, lo farà soltanto per edificazione o solo perché Dio glielo avrà ordinato. Chi sprezza il suo prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. Proverbi 11:12. Sapete quante volte con le labbra stiamo lì a sprezzare il prossimo, stiamo lì a giudicare, non ricordando ciò che dice la scrittura, che con la misura nel quale noi giudichiamo gli altri saremo giudicati. Gloria al Signore. Proverbi 17:28: lo stolto stesso è reputato savio quando si tace, è prudente quando tiene le labbra chiuse. Ma vorrei farvi notare qualcosa prima che andremo verso il soggetto. Ciò che è scritto nel Salmo 119 verso 104: io sono divenuto avveduto per i tuoi comandamenti, perciò odio ogni sentiero di falsità. Come si fa a diventare avveduti? Come si fa a diventare prudenti? Come si fa a fare meno errori possibili, fratelli? Se la nostra vita è riversata nella Bibbia, allora noi per certo avremo una luce nel nostro sentiero. Vi ricordate ciò che dice Davide? La tua parola è una lampada. Ditelo voi. Al mio piede è una luce sul mio sentiero. Ora, cari, nella grazia abbiamo la necessità, e non si può più stare lì a pensare: vabbè, l'importante è che io conosco il Signore. Anche i demoni sanno che vi è un Dio e tremano. Non è questo che dà la salvezza, ma la salvezza viene fuori attraverso un'anima che ha dato il cuore a Dio e che riguarda la sua parola per camminare con Lui. Quanti di noi sono stanchi di fare errori nella vita? Chissà quanti. Quanti errori abbiamo fatto? Oh, innumerevoli. Però non significa che dobbiamo sbagliare tutta la vita. Se noi ricerchiamo Dio, alleluia. Vedete, io in questi ultimi tempi ho dovuto segnalare, poi ne faremo un ammaestramento, come molti sono lì ed è una fissazione, come per dire: io ho ricevuto lo Spirito Santo, quindi sono arrivato, parlo in lingue, profetizzo, e quindi ormai tutto è compiuto. Ma Gesù, quando parlò con Nicodemo, non gli disse che per entrare nel regno dei cieli doveva parlare in lingue o doveva profetizzare? Anzi, se prendiamo un'altra parte degli Evangeli, andranno dal Signore e diranno: abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo compiuto potenti operazioni. Ma gli dirà: non vi conobbi già mai, operatori di iniquità. Perché la matrice è operatori di iniquità, la loro azione è operare nel male. Il Signore disse: dai loro frutti riconoscerete l'albero. E in questo contesto noi troviamo la grande realtà di quello che dice il Signore a Nicodemo: occorre che tu parli in lingue, quello è un segno che viene fuori, ma gli disse: occorre che tu rinasci. che tu sia una nuova creatura, che tu ritorni bambino. E non conta qui se sei dottore della legge, non conta se hai 50 anni di fede, occorre che tu sii una nuova creatura. E in queste parole sapete cosa dice il Signore? Che sei spogliato del tuo carattere. Un sacco di volte abbiamo sentito dire che il Signore si serve dei caratteri. Io spero che il Signore non si servirà mai del mio carattere. Il mio carattere originale è pessimo. Io stimo i buoni predicatori, attenzione, però io non voglio il mio carattere e non voglio che il Signore si usi mai dal mio carattere, ma io voglio il carattere dell'agnello. Io spesso e volentieri ascolto certe predicazioni e non ferisco anche quelli che lo fanno, ma non è il carattere dell'uomo che deve figurare per portare gloria a Dio. Paolo non dice il mio carattere, Paolo dice non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Noi vogliamo il carattere dell'agnello, non vogliamo i nostri caratteri, anzi vogliamo essere liberati dai nostri caratteri. E spesso e volentieri si sente questa parola, chi la vuole tenere per sé, la tenga. E ricordo quando c'era fratello Nino in vita, sapete, fratello Nino era un uomo tutto di un pezzo, grazie a Dio ci ha insegnato parecchio, e poi ci fu il periodo che alcuni volevano fare come fratello Nino, allora vedevano la sorella, la reprimevano, il fratello la reprimevano, e vedevo certe volte correre da dentro fratello Nino che diventava abbastanza nervoso per questo. Intanto dobbiamo essere noi stessi, non dobbiamo mai imitare. O per esempio l'effetto valanga, c'era il profeta Frisbee che veniva e allora dopo un poco tutti profetizzavano. Cerchiamo di essere noi stessi. Dio parla, Dio ci fa parlare in lingue, Dio ci fa, alleluia, per lo Spirito Santo compiere guarigioni, opere, secondo che lo Spirito si compiace, ma nella naturalezza e nei tempi che Lui si compiace. Ma la cosa profonda che io questa sera cerco di trasmettere al popolo è che Dio vuole, al di là che tu parli lingue, non è che voglio essere frainteso, al di là che tu profetizzi, al di là che siamo spogliati del nostro carattere. Come ho detto sempre, vuoi vedere il carattere se è stato spogliato in un fratello o in una sorella? Lo devi vedere quando è nervoso. Lì tu vedi se starà fermo, se reagirà, o se come l'agnello di Dio. Dice la scrittura che egli non aprì bocca, fu condotto al macello, fu muto davanti a coloro i quali lo hanno portato a quella croce. Ma noi siamo così? Mamma mia, ancora abbiamo tanto da cambiare. Però vedete l'importanza della parola di Dio? È questa. Perché la parola di Dio, man mano che entra dentro noi, ci tiene sempre più fermi, ci tiene sempre più stabili, ci mantiene più stabili sopra quella roccia che non ci farà mai smuovere, alleluia. Perché possiamo sbagliare? E come? Se la parola di Dio non è costantemente nella nostra vita, noi siamo in continuo pericolo. Già lo siamo, perché immaginatevi pecore in mezzo ai lupi rapaci. E andando al di là di questo, immaginatevi noi come siamo esposti. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo della benedizione di Dio, l'uomo preso da quelle pecorelle e posto nel trono di Israele, fratelli, affaccia una volta nel suo terrazzo e giusto giusto di tante donne che non gli potevano mancare, poteva avere tutte le donne del suo reame, vanno i suoi occhi giusto giusto in una donna sposata. E in quel momento Davide, il suo pensiero, il suo cuore furono sganciati dalla parola, dalla roccia che lo aveva sostenuto, e fu trascinato. Qualcuno dice: ah, ma io non ci cagio. Non lo dire mai, non lo dire mai, perché ogni uomo, cari nella grazia, non può avere il pieno controllo della propria esistenza. Solo Dio. Ogni giorno ricordatevi la preghiera del Padre Nostro, che ci insegna a dire: preservaci, preservaci, preservaci. E Davide cadde. Lo stesso potremmo dire di Sansone, lo stesso potremmo dire di Salomone, il grande saggio. E così potremmo continuare la lista chissà per quanto. Però oggi abbiamo una garanzia soltanto per non continuare a trovarci negli errori, di con tutte le nostre forze aggrapparci a quella roccia e di camminare col Signore, ed Egli stesso ci guarderà, Egli stesso ci preserverà giorno dopo giorno. Ma quando noi invece vogliamo fare prevalere il nostro pensiero e stiamo lì a dire vabbè, ma io mi muovo tanto lo Spirito di Dio si serve di me, o io incomincio a pensare ah io farò questo, io farò quell'altro, noi, come dice la Scrittura, non abbiamo la cognizione e la certezza del giorno di domani, ma abbiamo una certezza, e quella certezza è nella roccia che è Cristo. Tu l'importanza vera di quella roccia la vedrai nel momento in cui sei nella difficoltà. Quella roccia che spesso e volentieri è costretta a darti una boffa, come diceva fratello Nino, un richiamo, alleluia, per farti uscire fuori dal peccato. È la medesima roccia che ti tiene ferma a sé nel momento della distretta. E chi ha Cristo, quando è nella distretta, non sarà mai confuso. Oggi più che mai è un tempo di confusione. Gli uomini coltivano peccati nascosti, hanno situazioni che non possono neppure confidare ai genitori, o altri non possono confidarli neppure alla stessa famiglia, e stanno lì e di fatto non trovano una soluzione. E sapete perché non trovano una soluzione, pur andando in chiesa, pur facendo parte di una chiesa? Perché realmente hanno conosciuto un Dio dove secondo loro l'Evangelo è parlare lingue, cantare, lodare il Signore e ritornarsene a casa. Ma l'Evangelo che noi conosciamo è la storia di vite cambiate, è una vita totalmente trasformata dalla potenza della parola di Dio. E noi vogliamo lodare il Signore in questa sera e vogliamo dire a Dio: Signore, cambia la mia vita, perché sono stanco. Saremo sempre dei falliti, credetemi, resteremo sempre dei falliti se vediamo l'Evangelo con l'idea: ebbene, c'ho la chiesa è una buona chiesa, c'è un buon messaggio predicato. Quel buon messaggio predicato non ti potrà aiutare sino a quando non entrerà dentro la tua esistenza. È chiaro, questo messaggio deve entrare, perché l'Evangelo non ci dice che noi veniamo salvati attraverso il pastore o attraverso la sorella o attraverso il fratello, ma ci dice che la salvezza viene attraverso un cambio personale e un rapporto personale col Signore Gesù Cristo. Noi vogliamo benedire il Signore ancora questa sera e chiedere a Dio: cambia la nostra vita, perché vogliamo vedere ancora di più, Signore, vogliamo vedere cambiato il nostro vecchio carattere. Vogliamo vedere non la gloria del nostro io sono, ma la gloria del suo io sono. A Lui vogliamo dare la gloria, l'onore e l'imperio per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.